Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata. In ogni cuore, santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria.
Perfetto, Ave Maria. Allora, iniziamo subito, ovvero con la riparazione, perché purtroppo in circolazione di demolitori ormai non si contano più. Allora, sono pochi invece i riparatori. Dobbiamo stare dalla parte dei riparatori, come figli di San Francesco, che è stato inviato non per demolire la chiesa, ma dice: vai e ripara la mia chiesa che è tutta in rovina. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Mio Dio, io
Io
credo, adoro,
adoro
spero e ti
e
amo,
ti
e
amo.
ti domando perdono per tutti quelli che non
Non
credono, non
credo,
adorano,
non
non
adoro,
sperano e non ti
non
amano.
ti amano.
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente
fondamento,
e vi offro il
io
preziosissimo corpo,
corpo,
sangue, anima
sangue,
e
anima e
divinità di
divinità
Gesù
di Gesù
Cristo,
Cristo.
presente qui in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso, per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Facciamo anche la comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo, ti presento nel santissimo sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te, oh mio Signore, che non abbia mai separarmi da te con il peccato. Gesù mio. Ecco, per quello che Gesù si presentava da Padre Pio in lacrime e in tutto insanguinato, diceva, pensa un po', le cose poi uno le capisce un po' alla volta, no? Ma a un certo momento, vi ricordate quella visione, che adesso mi pare di capirla ancora meglio, anzi, diciamo la spiegazione è attuale, perché Padre Pio vede Gesù in una pozza di sangue, no? E ma mio padre Pio gli viene da piangere, dice: ma Gesù mio, ecco, sono io che ti ho ridotto così, dice padre Pio, pensa, no? Il riparatore che si sente peccatore, no? Al punto di aver ridotto Gesù in quelle condizioni. Allora, sono io che ti ho ridotto così, dice padre Pio, e Gesù gli fa segno di no. Egli apre una visione e gli fa vedere la sagrestia di, diciamo, di una basilica romana, diciamo, molto importante, ecco, e mostra, ecco, questi prelati che o si stanno vestendo o si stanno svestendo, ecco, mettendo il paramento, togliendo il paramento, adesso io non ricordo questo particolare, comunque insomma o andavano a celebrare o avevano appena celebrato. E Gesù gli dice: vedi, questi non sono i miei sacerdoti, questi sono i miei macellai. Qui oggi c'è la macellazione e mi fermo qua. Perché diciamo chi ha orecchie per intendere, intenda. Ma per cui penso, ecco, all'amore di Gesù Cristo, no? Che si è fatto uomo, è venuto a salvarci e noi come ricompensa, no? Continuiamo a condannarlo a morte, anzi, non solo lo condanniamo, ma lo macelliamo addirittura. Allora, dico, questa qui è una parentesi chiusa, dice, siccome è venerdì, allora possiamo parlare di cose che ci mortificano, perché anche fare qualche piccolo sacrificio, patire un po' di freddo, mangiare di meno, tutte queste sono cose, ma sono le lacrime il vero sacrificio, no? Perché sacrificio e offerta non gradisco, un cuore pentito e umiliato, dice Gesù mio. È anche colpa mia se quelli là, sti poveri disgraziati, sono arrivati in quelle condizioni, perché se io fossi più santo e fossi più aderente a te, diciamo che ci sarebbe un freno in più a questa devastazione. Invece, siccome sono un tiepido, la devastazione aumenta perché i signori tiepidi li vomita. Allora, l'altro giorno, sapete che c'è la storia di Caino e di Abele, no? Quando dice Caino parlò al fratello Abele, mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: dov'è Abele tuo fratello? E gli rispose: non lo so, sono forse io il custode di mio fratello? E questi disgraziati fratelli di Caino siamo noi. Perché la Madonna mostra ai pastorelli, vedete dove vanno le anime dei poveri peccatori, perché non c'è nessuno che preghi, non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro, perché costoro, sapete cosa dicono? Sono forse io custode di mio fratello? Caino, cristiano, per cui C più C, che non è un supermercato, è il cristiano Caino che non gliene importa niente dei fratelli che vanno all'inferno, capito? Che specie di cristiani, no? Da supermercato. Allora dice così: forse sono io custode di mio fratello, io sono custode di mio fratello. Non devo darmi pace, no? Dice: no, quello è un disgraziato. Lo so, anche Caino è un disgraziato, no? Perché ha fatto il male. Però diciamo che il Signore, se avesse detto: sono forse io custode dei miei fratelli, ci avrebbe mandati tutti all'inferno, invece è venuto a salvarci. E il cristiano che dice di essere cristiano è uno che deve seguire Gesù Cristo anche nella salvezza dei fratelli, non continuando a cedere posizioni e diventare sempre più tiepidi e sempre meno impegnati nel seguire Gesù Cristo, rinnegando se stessi e portando la propria croce. Qui ci stanno proponendo un cristianesimo che non ha niente a che vedere con prendi la tua croce, rinnega te stesso, prendi la tua. No, invece noi rinneghiamo Gesù Cristo, la croce gliela lasciamo a lui e andiamo per i fatti nostri. Allora, sentite un po', non è mica finito. Dice: che hai fatto? Dice il Signore. La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Ora sii maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Allora, questo Caino ha ammazzato suo fratello. Ma questi scellerati di questo nostro tempo che ammazzano i figli prima che nascano, non sono dei maledetti? Non sono dei maledetti? E quelli che hanno fatto le leggi sono più maledetti ancora? Ma sentite un po', se vi dico cosa succede, mi sentite? Allora, no, dunque, c'è una notizia che ha dell'incredibile, perché sull'Avvenire, che è praticamente il giornale dei vescovi italiani, sentite un po' cosa, saremmo maledetti, ma altro che benedetti. Allora, dunque, il Parlamento dell'Unione Europea rialza l'unica barriera battuta dal leader americano, quella sul controllo delle nascite e la salute riproduttiva. Allora, Strasburgo, sapete cosa ha detto agli americani? Perché siccome Trump ha detto che toglie i finanziamenti per questa opera di maledizione, che è di uccidere i propri figli, dice: basta, lo Stato non può aiutare quelli che ammazzano i figli degli americani, no? Sentite Strasburgo, mamma mia, finanziamo noi le politiche, vero, le politiche per, ecco, dunque, noi le politiche abortistiche anche l'educazione di genere ambigua il testo unificato. Per cui noi che abbiamo un sacco di problemi, no, allora c'è stato uno che dice no, queste cose non si fanno, perché noi dobbiamo far arrivare gente da tutto il mondo e non facciamo arrivare i figli dai grembi delle nostre donne americane? Giusto il ragionamento. Perché noi italiani non finanziamo invece le donne italiane che invece che andare a lavare le scale per tirare su qualche soldo, non gli date i soldi perché stiano a casa a custodire i figli e invece di aspettare gli immigrati facciamo nascere i nostri figli? Allora i soldi non ci sono, però ci sono per andare contro a Trump, che praticamente non vuole più cacciare soldi per ammazzare i figli delle americane. Allora dice l'Unione Europea, dice ve li diamo noi i soldi, se lui ve li toglie vi finanziamo noi. Ma capite, noi nell'Unione Europea dove siamo finite? Dove siamo finiti? Siamo finiti nell'Unione dei maledetti. Pensate che io esageri a dire ste cose. Io vi ho letto cosa ha detto il Signore, sia maledetto qui. L'ha detto il Signore. Ecco, e non siamo benedetti. Basta che guardate come siamo combinati e come saremo combinati. E vedete che sono demoliti anche i muri della città che doveva proteggerci, voglio dire, la città della verità, la città di Gesù Cristo. E Fatima, neanche farla apposta, mostra, vero, la città posta sul monte semidistrutta, capisci? Semidistrutta, e potremmo dire anche semidistrutto, nel senso che lo strutto ce l'hanno i maiali, no? E anche le cose che si fanno hanno a che fare con quel animale quadrupede. Allora, sono cose terribili e io oggi venerdì, sentite, facciamoci questa penitenza qua di chiedere il dono delle lacrime, dell'afflizione, della trafittura del cuore, dal dolore per quello che sta accadendo. Ma cosa facciamo noi? Un cuore contrito e umiliato, il Signore vuol vedere che qualcuno pianga per queste cose, eh? Altro che i sacrifici che facciamo noi, fanno venire da ridere, no. Dobbiamo fare il sacrificio di opporci al male, di opporci alla maledizione, quello è il sacrificio, e di uscire in campo e dire assolutamente no. Ecco, invece siamo come dei babbei, vero, che quando votazioni non votazioni, faccio non faccio, voto non voto, basta che c'ho da mangiare la macchina e quattro soldi in tasca, poi cosa vuoi, boh. Si arrangino gli altri, io intanto sto bene, no? Allora, questa parola maledetto, l'ha detto il Signore, l'ha detto, no? Però noi non parliamo più di queste maledizioni, ma però vedo i fatti, ci mostrano che siamo dei maledetti alla fine, no? Esagerato dire così. E poi leggeremo la lettura della costruzione con i mattoni, e lì sentiremo altre disgrazie che combinano l'uomo, ma a quel tempo usavano i mattoni, adesso per costruire questa torre hanno usato i massoni invece, che sono dei massi grossi, però diciamo nel tempo non è che ci siamo umiliati, siamo diventati peggio, che usiamo i massoni per costruire la torre di Babele. Difatti vedete che non si capisce più niente, la confusione delle idee è anche dovuta a questo praticamente, no? Allora, Anna, tu dici, ma Claudio, che ti succede stamattina? No, che mi succede? Io leggo quello che è scritto nella Sacra Scrittura e per me sono provocazioni. Siccome io i miei fratelli cerco veramente di amarli, e allora gli dico le cose perché chi ama proprio fratello gli dice la verità. Perché se Dio che ama è verità, tu quando sei falso non sei più uno che ama. E oggi siamo in mezzo alle bugie, ai discorsi che non si capisce alla fine che cosa si intenda, ma alla fine puoi fare quello che vuoi. E così, Anna, cosa bisogna fare? Hai capito? I miei macellai. Adesso sì che la capiamo bene, i miei macellai.
Infatti.
Sono i macellai non soltanto dell'Eucarestia che si vuole macellare, ma sono macellai anche della parola di Dio, perché gli cambiano il senso di quello che intendeva nostro Signore, per cui sempre Gesù Cristo è il macellato.
Esatto, non ci aiuti a riflettere proprio su certe realtà che ci possono sfuggire assolutamente.
Ma per forza, perché siamo distratti. Io vi prego, cari amici, state attenti, perché con tutti questi migliaia di messaggini, queste cose qua, avete la testa frullata, una cosa copre l'altra, non vi ricordate più quella di prima, poche idee chiare, dite lasciatemi in pace, io so già come siamo combinati, quello che ho da fare, devo convertirmi, ecco, devo cambiare vita. Questi messaggini, guardate che sono diabolici, anche se parlano di cose religiose, no? Perché alla fine diventa un gioco a ping pong, no? A mandarsi diciamo messaggini, e pensiamo di aver fatto una buona azione, no? Ma bisogna piangere per fare una buona azione, perché se no siamo sempre lì a premere bottoni, ma alla fine diciamo noi rendiamo poco, pensiamo, dice, ah, oggi ho mandato 20 messaggini per cui ho fatto l'opera buona. Io quei 20 messaggini l'ho già ricevuti 2 anni fa, e poi l'ho ricevuto dopo 2, continuo, mescolano ste cose, ma dico, ma fatemi campare, no?
Giusto, sì. Sì, no, è utile riflettere, fermarsi proprio a considerarle certe cose, perché come dici stiamo usando poco la materia cerebrale proprio veramente.
Mi rendo conto, perché mi guardo attorno, no? Beh, io sono una persona un po' strana, perché non ho il televisore, diciamo, uso questo accidente perché non se ne può fare a meno, perché ti chiamano, devi rispondere, cioè non puoi neanche isolarti, se ti isoli, devi dire non mi cercate più, perché io sono entrato in una grotta e dove non c'è ricezione, vero? Non arrivano le onde, ecco, non arrivano, non c'è campo, per cui qui dentro io sento soltanto il corvo che viene a guardare chi si è impossessato di una grotta, dice, ma chi è sto qua? Però bisogna cercare di fare ordine, siamo frullati noi, no? Mille notizie, ma sta buono. Pensa, con 4 parole, noi adesso abbiamo visto una visione, che poi ti ascolti 100 messaggi, allora questo messaggio viene da una Madonna, quell'altro viene da un'altra Madonna, quell'altro viene da un'altra Madonna, quell'altro viene da un'altra Madonna, poi c'è un prete che dice, poi c'è un altro prete che dice, poi un altro prete che dice, e alla fine tu continui ad ascoltare, no? Però vedi che sei legato, imbavagliato, perché non hai tempo di fare quello che dovresti fare. Piazzati davanti al tabernacolo e dire, Gesù mio, tu stai sudando sangue e io, la cosa più importante è che io veda che tu sei triste fino alla morte, no? Per cui non rispondo più a nessuno, rispondo a te che mi hai detto non potete stare un'ora in mia compagnia. Questo è il messaggio, che non è un SMS, no? Ma è un SOS. Il Signore dice aiuto, non c'è più nessuno che mi fa compagnia qua. Sono solo e abbandonato, sono triste fino alla morte. Quel messaggino lì non te lo manda nessuno.
Esatto. Ottimo suggerimento, grazie davvero.
Mamma mia, ma anche, ma dico anche se tu dici, ma io devo fare le orecchiette oggi con la cima di rapa, no? Vabbè, con la cima di crapa anche, voglio dire, perché sta testa nostra, bisogna utilizzarla per amare Dio, per pensare alle cose di lassù, per cercare le cose di lassù. Dice, non posso uscire di casa, ti inginocchi, va bene, nel segreto della tua stanza, e fai quello che abbiamo fatto all'inizio della nostra trasmissione. Gesù mio, io non posso venire là, però io ti amo, e siccome tu non hai problemi a venire nel mio cuore, faccio la comunione spirituale e dico, Gesù mio, tu stai sudando sangue, sei triste fino alla morte, e io devo rispondere a tutti quanti meno che a te. Non è giusto, per cui io da oggi in poi voglio stare in tua compagnia, giorno e notte voglio pensare al mio Signore, che domani mattina ho il coraggio anche di andare a riceverlo. E Gesù mi dice: beh, tu vieni qui, ma io sono triste fino alla morte, tu non sei un'anima consolatrice, perché manco mi ringrazi dopo che hai fatto la comunione, manco ti prepari prima di farla, per cui vedi che non mi rendi felice tu, perché mi rendi ancora più triste, perché dovresti essere un'anima che mi consola, invece mi rattrista perché sei ingrata, senza testa e veramente non pensi alle cose di lassù, ma continui a guardare le cose di qua giù. Ma meglio che mi ferma.
No, ti ringrazio.
No, ringraziamo la Madonna, cioè, sì, se sì, mi mette nel cuore queste cose qua,
sì, vengono.
Io personalmente non è che mi sto godendo, io sto soffrendo perché certo. Mi rendo conto che mi sembra di essere una bestia rara, come si suol dire, no? Perché tutti che smanettano messaggi e messaggini e si sentono più cattolici che mai, più ne mandano e più si sentono cattolici, no? E invece non è così. Cioè, il cattolico è uno che dice: Gesù, cosa hai detto? Che sei triste fino alla morte? Come? Tu sei triste fino alla morte e mi dici che non c'è nessuno che mi fa compagnia. Ma Gesù mio, non sia mai. Mi pento e mi dolgo con tutto il cuore di averti lasciato perseguire mille altre cose. Come dico, anche in casa lo puoi fare. Puoi dire: Gesù, io voglio stare con te nel Getsemani. E siccome dico che io amo, allora se tu fosse vero che tu ami, saresti come la Veronica che almeno asciuga il volto di Gesù. Ma saresti almeno come la Maddalena che lo profuma di amore. È vero, ma come fai a dire io ti amo con mille faccette, nomi, insomma tutte queste cosine qua, ma alla fine noi siamo presi in giro con tutti questi accidenti, no? Ma cerchiamo di farle persone serie, no? E cerchiamo di consolare veramente Gesù che ha a che fare con i macellai. Oggigiorno sti macellai, ma sapete quanti ce ne sono? Ma va. E poi ci sono quelli che veramente credono nella presenza reale, vedete, altre notizie, altri sacrilegi, è sparito un'altra pisside piena di ostie consacrate, ma guarda un po', ma cosa ne fanno quelli là? A loro ci credono nella presenza reale, no? Sono i cattolici che non ci credono, perché stanno diventando come Martin Lutero che non ci crede nella presenza reale di Gesù nell'Eucaristia, è soltanto un memoriale. E va bene, mi fermo qua perché sennò rischio che mi fanno fuori. Va bene.
Ecco allora. Forza, avanti. Leggiamo dal libro della Genesi. L'umanità, al tempo del diluvio ridotta alla famiglia di Noè, parlava una sola lingua, cresciuta di numero. Occupa terre fino ad allora inabitate, stabilendosi, contrariamente al comando divino, nella prima pianura che incontra. Là, accecata dalla superbia, costruisce una città con al centro una torre che avrebbe dovuto toccare il cielo, quasi in sfida all'onnipotenza divina. Il Signore allora ne confonde le lingue e la disperde. Quando l'uomo eleva la torre del proprio io, si ribella alla volontà di Dio e si allontana da Lui. Dal libro della Genesi. Tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. Emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nella regione di Sinar e vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro: venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al forno. Il mattone servì loro da pietra e il bitume da malta. Poi dissero: venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra. Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. Il Signore disse: ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un'unica lingua. Questo è l'inizio della loro opera. E ora, quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro. Il Signore li disperse di là su tutta la terra, ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra, e di là il Signore li disperse su tutta la terra.
E insomma, tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. Allora, tutti i cristiani, quelli che seguivano Cristo, avevano un'unica lingua, se capivano, no, non parlo del latino, no, che può essere anche greco, ma dico, si capivano perché avevano tutti la stessa lingua, lo stesso intendimento su ciò che il Signore aveva insegnato. Ma emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura della regione del Sinai stabilirono. Dice, praticamente questa lingua, poi ci sono quelli che vogliono insegnare un'altra lingua, e sono gli eretici praticamente, no? Per cui vogliono cambiare le cose e disobbedire al comando del Signore. Per cui si fermarono, capitarono in una pianura nella regione e vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro: venite, facciamoci mattoni e cuciamoli al fuoco. Ora, pensate un po', io prima vi ho detto, no, che a quel tempo hanno fatto i mattoni che si cuocevano nel fuoco, adesso noi facciamo i massoni che cuoceranno nel fuoco eterno se non si convertiranno e se non la smetteranno, vero, di combattere Gesù Cristo. È troppo chiaro, no? Il mattone servì loro da pietra e il bitume da malta. Poi dissero: venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima tocchi il cielo. E difatti questi vogliono essere loro che comandano e governano il mondo intero. Non è mica cambiata, sapete. L'uomo non è mica tanto intelligente, no? Quando mi dicono che è Homo sapiens non mi risulta. Perché con gli errori che sono stati fatti prima, noi dovremmo evitarli, no? Perché se tu vedi che la gente va nel fosso, in quella curva, allora tu rallenti e dici: io non voglio mica andare in quel fosso là, ce ne sono già andati troppi in quel fosso là. Invece no, noi aumentiamo la velocità perché crediamo di non finire nel fosso in quella curva pericolosa. Allora, poi di sorvenire costruiamo una città, una torre, tocchi il cielo. Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. Il Signore disse: ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un'unica lingua. Questo è l'inizio della loro opera. E ora, quando avranno in progetto di fare, non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro. Ma perché oggi ci capiamo, scusa, anche non stiamo a parlare dei partiti, di quelle cose là, no? Ma parliamo all'interno della Chiesa, no? Vai da un padre per confessare un peccato e ti dice che è peccato. Vai da un altro e ti dice che non è peccato. Che quello che una volta era così adesso è colà. Praticamente c'è la grande confusione di idee. Padre Pio diceva confusione di idee, ma qui praticamente c'è anche un linguaggio, noi, cioè, le idee le esprimiamo anche con le parole, no? Per cui la confusione è al massimo livello e non puoi neanche imputare alla gente semplice, e talvolta dovrei dire anche sempliciotta, no? Perché non conoscendo la verità, mangiano e bevono tutto quello che gli danno, per cui olio di palma o non olio di palma, adesso parlo di quella cosa lì per dire di altre cose, no? Qui si mangia tutto, siamo onnivori, a proposito di strutto, no? Siamo onnivori, mangiamo di tutto. Allora, confondiamo la lingua. Il Signore li disperse di là su tutta la terra ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele. Beh, è ancora, questa città è ancora in essere e si fonda anche nelle nostre città un'altra città, Babilonia, confusione di idee, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là il Signore li disperse su tutta la terra. Allora vedete che quando si va contro la volontà di Dio, noi ci cacciamo sempre nei guai. Ma oggi ti dicono che, ma non è vero, perché Gesù è misericordioso, per cui gli ha lasciato costruire la torre di Babele, non li ha neanche dispersi e li ha anche benedetti. È così? Non è così. E allora perché ci vogliono far intendere che il Signore misericordioso non ha sbagliato a pensare una volta, adesso si è convertito al nostro pensiero, perché adesso ci spiega le cose in questo modo qua. Allora, il Salmo responsoriale dice così: beato il popolo scelto dal Signore. E l'Italia sarebbe veramente una nazione scelta dal Signore. Ha messo la sede del suo vicario, abbiamo l'Italia piena dei santi, per cui è una terra benedetta. Era una terra che nei tribunali c'era il crocifisso e nelle scuole c'era il crocifisso. Il popolo aveva scelto, cioè, beato il popolo scelto dal Signore, ma il Signore ha scelto, cioè il popolo ha scelto di essere del Signore. Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli. Adesso stanno volendo fare tutte queste cose che stanno combinando, ma questi non si sono letti queste due righe qua del Salmo responsoriale: stanno facendo fatiche inutili e le pagheranno anche care. Perché il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i loro progetti dei popoli e il cuore immacolato di Maria trionferà e questi saranno svergognati. Ma il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni, non per qualche generazione, per tutte le generazioni. Per cui il Signore non sta dormendo, sapete, dice bene. Vediamo un pochino fin dove volete arrivare, poi vi devo sconvolgere tutti i vostri piani e mostrare che il Signore sono io. Beata la nazione che ha il Signore come Dio. Allora, noi ce l'abbiamo questa nazione? No. Quando io sento dire, noi siamo una nazione laica e i preti e la religione, cioè i cattolici, si sbrigano le cose nelle chiese o in Vaticano, quelli sono entrati anche là, a dire la verità, ma noi siamo una nazione laica, per cui significa che noi non siamo una nazione beata che ha il Signore come Dio, perché il nostro Dio, sapete chi è fatta di massoni. Allora, beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che egli ha scelto come sua eredità. Il Signore guarda dal cielo e gli vede tutti gli uomini finché dice adesso basta e vi sconvolgo e vi ribalto tutto, vi devo umiliare perché vi siete insuperbiti, vi siete fatti come Dio, pensavate di noi governiamo la terra, i poteri forti, le banche, tutta sta gente che crede di essere come Dio, ma scherziamo, vedrete che fine fanno. Il mio cuore immacolato, trionfa sulla sporcizia e trionfa sulla superbia, perché il cuore immacolato è il cuore dell'umile Vergine Maria, per cui è chiaro che il Signore, per svergognare i potenti di questo mondo, usa sempre, si serve della persona più umile che è apparsa sulla faccia della terra, l'umiliazione. E questi adorano il demonio, adorano. Dal trono dove siede scruta tutti gli abitanti della terra. Lui, che di ognuno ha plasmato il cuore e ne comprende tutte le opere. Allora, il trono, lassù il Signore guarda, scruta gli abitanti della terra, no? Dice, vediamo dove vogliono arrivare, io lo so già dove vogliono arrivare, ancora un poco e poi vedrete. È chiaro, siccome vi voglio bene, io non posso permettere che queste cose vadano ancora avanti, per cui mia madre, vero, vi umilierà. Ecco, e visto che voi volete dare tutti i poteri, donne di qua e donne di là, bene, metto in campo io la donna, quella vestita di sole, non le donne vestite di tenebra, massone pure loro, io mando la donna vestita di sole, lui che di ognuno ha plasmato il cuore ne comprende tutte le sue opere. Vi ho chiamato amici, dice il Signore, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Ma bisogna essere interessati alle cose che il Padre, sentite un po', perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Per cui il Figlio, pensate all'amore di Gesù Cristo per noi, sente le cose del Padre e ce le riferisce, perché vuole che siamo coinvolti in questo disegno d'amore. Ma poveri uomini, ma smettiamola di guardare quella disgraziata televisione, smettiamo di ascoltare balle, no? Leggiamo le meditazioni di Don Dolindo, ascoltiamo la verità, usiamo il tempo per pregare, si spreca il tempo, guardate che il tempo speso per le cose che non sono sante, quel tempo lo passeremo in purgatorio, per cui fate pure. Se volete stare in purgatorio ancora di più, continuate a perdere tempo appresso alle cose che vi fanno perdere tempo. Cercate prima il regno dei cieli, il resto vi sarà dato in sovrappiù. Amen.
In abbondanza, certo. Bene. Possiamo chiedere un breve stacco musicale, Claudio?
Sì. Chiediamo, dice, dopo tutte queste mazzate, dice, adesso magari le lasciamo respirare.
Lasciamo ruminare, diciamo, quello che tu hai detto, ripensare,
sì, queste cose qua.
Sì.
Ma insomma, queste cose qua non sono mica novità, no? Se uno le legge dice, ma qui leggo una cosa, ma noi come siamo messi adesso? Ah, adesso capisco, ah, capisco adesso, ma fino adesso dove sei stato? Per tempo. Bene, allora chiedi pure lo stacco musicale, dice, perché la musica che abbiamo sentito fino adesso quasi era un'orchestra, no? Adesso potete anche ascoltare la musica adesso.
Io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444391. A tra poco, Ave Maria.
Thank you.
Pronto?
Ave Maria.
Ave Maria.
Ave Maria, buongiorno. Buongiorno Claudio, senti, Ave Maria, allora quello che voglio dire io l'ho ascoltata prima perché lei stava parlando, oggi non ci si capisce più niente, i sacerdoti, tutte queste cose qua. Allora io sono di Piedimonte, mi chiamo Maria, sto vicino al convento di Villa Santa Lucia, sono laica francescana, tutte queste cose qua, va bene. Io voglio sapere soltanto una cosa, perché non riesco proprio a capire e non mi danno la domanda, diciamo non mi danno la risposta su quello che voglio io. Come mai quando io mi confessavo nella mia comunità francescana, il mio padre spirituale, quando io gli dicevo quello che gli dovevo dire, mi dava sempre la risposta, pregate, pregate. Come mai adesso mi confesso nelle varie chiese, da vari sacerdoti, e io voglio una risposta su questa cosa. Allora, oggi la chiesa non è più come quella di una volta erano altri tempi, oggi sono altri tempi, non si trova mai la domanda e la, diciamo, la risposta giusta su quello che io voglio sapere. Come mai succedono queste cose? Perché? Per quale motivo? Io, diciamo, sento che quello che devo dire è più che giusto e voglio la risposta a quello che dico. Allora io dico, come mai io faccio parte della comunità francescana quando mi confessavo da loro, oppure qualche volta che succede perché non c'è, mi davano la risposta come volevo io, come mai voi non mi date questa risposta? E mi dice, ma sono cose passate, è andato avanti, tutte queste cose, e poi quest'atto di dolore, anche questo voglio sapere io Claudio, come mai quest'atto di dolore nella confessione non esiste più, perché dice non si usa più dire l'atto di dolore, per quale motivo? Allora io perché mi devo confessare e non dire l'atto di dolore?
Ma è questa operazione che sta procedendo a grandi passi è la demolizione, no? Perché in pratica se io sono stato invitato nei comandamenti di nostro Signore ad amarlo con tutto il cuore, se l'ho offeso, con che cuore devo pentirmi? Devo pentirmi con tutto il cuore, con tutto il cuore che invece che amare Dio ha amato se stesso, ha amato i propri piaceri, insomma non ha amato Dio con tutto il cuore, allora mi pento con tutto il cuore e mi sembra logico. Ma oggigiorno, se tu entri in confessionale, diciamo che entri in un luogo di dispute, per cui bisognerebbe essere oggigiorno, per non dover patire questo tipo di sofferenza, che io me la sento dire da tante persone, bisogna essere più semplici, parlare poco, dire ho mancato in questa cosa, cioè ma anche nel comandamento, ecco. Di modo che non ci sia troppo da dire, perché sennò cominciano le discussioni ed esci e stai peggio di quando sei entrata, perché ti pare di non essere neanche stata confessata. Dice come? I peccati che facevo una volta, e li sto facendo ancora, una volta mi pentivo, adesso mi dicono che non devo neanche pentirmi perché i tempi sono cambiati. Ma Gesù Cristo ha detto che è ieri, oggi e domani, cioè le sue parole sono parole di vita eterna e nessuno le può cambiare. Allora, se non vuoi fare discussioni, o ti trovi un padre che ti capisce e che ti confessi come una volta, oppure devi dire, ecco, devi essere molto rapida nel dire ho mancato di carità, ho mancato di umiltà, ho mancato di pazienza e basta, perché se comincia a dire sai ieri no, per carità, non è più finita, devi cercare di arrangiarti un pochino, perché in questo clima attuale bisogna anche sapersi destreggiare, ecco, per non uscire dal confessionale peggio. Stai peggio di quando sei entrata, che sei entrata per confessarti ed esci che ti senti addirittura non solo giustificata, ma diciamo incoraggiata a continuare a fare le cose sbagliate che tu sai che non sono giuste. Ma comunque sì, oggi bisogna far così, perché vai dentro a dire, sai, ieri lui no, ma guardi che i tempi sono cambiati. No, non devi far così, perché sennò non esci più.
dire ho mancato in questo, 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 tre minuti devi dire tutto e uscire dal confessionale, ecco, poi vai davanti al crocifisso, dice Gesù mio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore, anche se non me lo fanno dire, io mi pento, ecco, anzi ti chiedo, pensa che una volta, tu pensa una volta, nella messa, quella di San, cioè il Pio Quinto mi sembra, ecco, quella messa là c'era anche una messa per chiedere il dono delle lacrime, per cui pensa un po' come sono cambiati i tempi. Adesso Chiesa di Dio, popolo in festa, fate pure i peccati e cantiamo allegri perché il Signore è misericordioso, no? Quindi non devi pentirti di quello che hai fatto, perché il Signore manco, cioè, ma cosa vuoi? A me uno, sai cosa ha detto? Ma cosa vuoi che il Signore stia a guardare i nostri peccati? C'è altro da fare lassù in cielo con quel traffico di gente che c'è, non si metterà mica a guardare proprio noi. Cose da morire. Se le dice a me, io reagisco. Ma se le dice a un bambino, a una ragazzina, una ragazzina andrà a casa e dice, mamma, tu sei esagerata, il prete mi ha detto che quello che faccio io va benissimo, sei tu che brontoli sempre, eh? E vabbè, cosa ci vuoi fare? Sì. Anna, vai avanti tu, là.
Con... la musica, certo, certo.
La musica, sì.
Avanti, va bene. Gesù, invitando a prendere la sua croce, chiunque voglia davvero seguirlo, annuncia in modo esplicito la sua passione e morte, delineando con chiarezza l'adempimento della sua missione e come chi desidera porsi alla sua sequela debba calcarne le orme. Seguire davvero Gesù e mettere in pratica la sua parola comporta il rinnegamento di sé, abbracciare la propria croce ed eseguirne la volontà fedelmente. Queste parole sono motivo di grande gioia per il cristiano. Così facendo ottiene la certezza della risurrezione futura e del premio che lo attende. Dal Vangelo secondo San Marco, in quel tempo, convocata la folla insieme ai suoi discepoli, Gesù disse loro, se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Infatti, quale vantaggio c'è che un uomo guadagni il mondo intero e perda la propria vita? Che cosa potrebbe dare un uomo in cambio della propria vita? Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi. Diceva loro, in verità io vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non morranno prima di aver visto giungere il regno di Dio nella sua potenza.
Adultera e peccatrice, va bene, questa generazione, pensa un po' come è centrata in pieno. Adultera perché non c'è soltanto l'adulterio che riguarda il matrimonio, no? Ma qui, sai, quando dice c'era il vino adulterato, è vero? Vuol dire che praticamente non è più vino di pura uva. E quando tu prendi la parola di Dio e l'adulteri, sei un adultero, anche se non sei sposato, è vero? Pensa un po' che storia, incredibile. Eh? Ma guarda, Anna, leggi, perché io non lo so dove è finita la nostra testa, visto che non riusciamo più a capire ciò che è bene e ciò che è male. Addirittura quando uno capisce che una cosa è male, gli dicono che non è neanche vero. È bene anche il male, allora praticamente buttiamo via i comandamenti perché non servono a niente, no? Cosa ce l'ha dati a fare? Che noi comunque quel che facciamo è sempre roba buona.
Certo, così è quello che dicono, certo.
Vai.
Allora, San Marco capitolo 8, pagina 729. Il cieco di Bezzaida era un'immagine dei ciechi spirituali che circondavano Gesù. Di essi alcuni, gli scribi e farisei, non vedevano addirittura, ed altri, gli apostoli e i discepoli, vedevano confusamente. Era necessario uscire da quell'incertezza. E perciò Gesù, camminando, domandò ai suoi apostoli che cosa dicessero di lui gli uomini. Essi risposero che alcuni lo credevano Giovanni Battista risuscitato, altri Elia ricomparso sulla terra, ed altri un profeta. Erano i ciechi, che vedevano gli uomini come alberi, che confondevano il Verbo incarnato con le creature. Subito dopo Gesù li interrogò dicendo: «E voi, chi credete che io sia?» Era necessaria una dichiarazione esplicita di fede che li distinguesse dai ciechi, poiché essi dovevano illuminare gli altri, e San Pietro, illuminato particolarmente da Dio, rispose a nome di tutti: «Tu sei il Cristo». San Marco non ci parla dell'elogio che Gesù fece all'apostolo, forse questi glielo proibì per umiltà e volle piuttosto che avesse accennato alla necessità della passione contro la quale egli aveva inconsciamente levata la voce. La confessione aperta di San Pietro avrebbe dovuto essere promulgata dovunque, eppure Gesù proibì a tutti gli apostoli di parlarne, dicendo loro che era necessario che egli soffrisse, morisse e risuscitasse dopo 3 giorni. Si può domandare qui: perché il Redentore proibì che si annunziasse quello che egli era? Lo proibì per non suscitare prima del tempo, da lui voluto, la persecuzione che doveva condurlo alla morte. Fu proprio la solenne confessione della sua divinità innanzi al sommo sacerdote che lo fece dichiarare colpevole di morte. Ed egli, che tutto conosceva, non voleva anticipare i tempi della divina volontà. Inoltre, non voleva che un annunzio prematuro fatto ad anime mal disposte avesse provocato anche contro gli apostoli una persecuzione che li avrebbe trovati impreparati, tanto impreparati. E San Pietro, la sola idea della passione, si fece ardito di trarre in disparte Gesù e di rimproverarlo, distogliendolo dal patire. Fu un momento impressionante. San Pietro, per l'amore che portava al Maestro, non voleva neppure pensare che egli dovesse patire. Avrebbe voluto, anzi, che avesse trionfato clamorosamente per confusione dei suoi nemici. Gesù, invece, come dice il Sacro Testo, voltatosi e visti i suoi discepoli, visti cioè con infinito amore, quelli per i quali voleva morire, quelli che senza la sua morte sarebbero tutti periti, rimproverò Pietro, chiamandolo Satana, tentatore, poiché in quel momento non aveva più la sapienza di Dio, ma quella degli uomini. Fu incerto tra l'amore umano e quello divino, fra la natura che rifuggiva dal dolore e l'uomo Dio che voleva abbracciarlo per redimere. San Pietro, che aveva parlato soprannaturalmente nel confessare la divinità, parla ora naturalmente, nel ripudiare il dolore come mezzo di redenzione, ed è ripreso severamente perché il dolore è via della gloria eterna. Perciò Gesù, chiamati a sé tutti quelli che lo circondavano, la turba e i discepoli, promulgò quella legge di ammirabile economia di grazia che è il fondamento della vita cristiana. Se alcuno vuol seguirmi, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Pretendere di sfuggire al dolore salutare che ci fa veramente calcare le orme del Maestro Divino, non significa salvare la vita, ma perderla. Non significa provvedere all'anima, ma comprometterne l'eterna felicità. A che cosa gioverebbe guadagnare anche tutto il mondo se dovesse perdersi l'anima? Che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima una volta che l'avesse perduta? Gesù parlò con vigore a San Pietro e a tutti, perché il rimprovero che gli aveva fatto l'Apostolo dissuadendolo dal patire rivelava in lui una grande deficienza spirituale. Egli non voleva trovarsi coinvolto in un movimento di persecuzione e l'aver sentito che il Maestro doveva subire la lotta dagli anziani, dai principi dei sacerdoti, dagli scribi, cioè dall'autorità allora costituita, l'aveva fatto tremare al pensiero di poter essere arrestato e sottoposto a processo. Rifuggiva dal dolore e non voleva la passione, rifuggiva dalla compromissione legale e non voleva trovarsi in una persecuzione. Egli rivelava fin da allora la debolezza del suo spirito, che lo condusse al rinnegamento del Maestro nella casa di Caifa. Gesù Cristo alla sua ripugnanza oppose la legge dell'abnegazione cristiana, al suo timore oppose la necessità di non vergognarsi di lui e di confessarlo innanzi agli uomini, minacciando in caso opposto di rinnegare gli stesso innanzi al Padre chi lo avesse rinnegato innanzi agli uomini. Fu un momento di grave dolore per San Pietro, un momento nel quale gli sembrò che tutto ciò che aveva sperato dal Redentore stesse crollando e che tutto fosse una chimera. Psicologicamente così avviene nelle anime che sposano un ideale e lo vedono tramontare in un momento. Di che cosa parlava ormai Gesù? Di passione, di uccisione, di morte, di rinnegamento di se stessi e al di fuori della promessa della risurrezione che dovette sfuggire a San Pietro nell'ansia dell'annunzio doloroso, non vedeva che un orizzonte tenebroso e gli fece vedere tutto come tramontato. Perciò Gesù, con delicatezza, rispondendo alle ansie di lui, esclamò: «Vi dico in verità che vi sono alcuni degli astanti che non morranno finché non avranno visto venire il regno di Dio con potenza». Egli voleva dire: «Non crediate che le vostre speranze siano fallite o che si dovranno realizzare in un tempo lontanissimo. Vi dico invece che alcuni di quelli che mi ascoltano vedranno venire il regno di Dio con potenza». Cioè vedranno il trionfo della verità e il dilatarsi nel mondo del regno di Dio con la potenza della parola e dei miracoli, come di fatti avvenne, perché San Giovanni Evangelista e molti discepoli del Signore videro la dilatazione della Chiesa con potenza, nonostante l'opposizione e le persecuzioni che le suscitarono contro i nemici. Gesù Cristo rimproverò duramente San Pietro, dicendogli che, dissuadendolo dal patire, non aveva la sapienza di Dio, ma quella degli uomini. Non c'era da illudersi con aspirazioni terrene, non c'era da aspettare un trionfo politico. Egli doveva e voleva immolarsi, e chi avrebbe voluto seguirlo doveva andargli appresso caricato di croce, dopo aver rinnegato se stesso, la propria volontà e le proprie aspirazioni. Non c'è altra via di salvezza. A chi avesse voluto salvare la propria vita, cioè conservare le sue false gioie e le sue illusioni, avrebbe perduto la vera, la nuova vita che gli veniva a dare alle anime. Egli non veniva a restaurare un regno terreno, né valori materiali, ma veniva a restaurare il regno dello spirito e i valori soprannaturali. Che cosa, infatti, avrebbe portato di bene all'anima una restaurazione temporale? Anche se avesse portato la prosperità, che cosa sarebbe stata questa piccola prosperità di fronte ai supremi ed eterni interessi dell'anima? La vita passa e viene il giorno nel quale si deve rendere conto di tutto al giudice eterno. Allora nulla varranno onori, ricchezze e piaceri, poiché nulla può darsi in cambio dell'anima. Nel giorno del giudizio, Gesù Cristo verrà nella gloria del Padre suo, cioè nel fulgore della sua divinità, e renderà a ciascuno quello che avrà meritato. Il merito non potrà computarsi con la misura che ha il mondo. Tutto quello che fa grandi sulla terra sarà nullità in quel giorno, e perciò torna conto di rinnegare se stessi, prendere la croce e camminare in compagnia del Re Divino verso l'eterna vita. Queste parole avrebbero potuto scoraggiare gli apostoli, e forse già si affacciava nel loro cuore una nascosta delusione. Avevano sospirato al regno glorioso del Messia e sentivano parlare di abnegazione, di croce. Avevano sperato una immediata proclamazione del re trionfatore dei nemici di Israele e sentivano parlare di dover perdere tutto per poter guadagnare un regno invisibile. Il loro cuore stava per naufragare nel dubbio, e perciò Gesù li confortò annunziando vicino il suo regno e dicendo che alcuni di quelli che erano presenti avrebbero visto la sua venuta prima di morire. Venuta di Dio nelle scritture significa giudizio di Dio e manifestazione della sua potenza. Gesù, avendo parlato della croce e avendo accennato il giudizio, suprema manifestazione della sua potenza, predice una prima manifestazione di questo giudizio nel castigo che avrebbe avuto Gerusalemme ingrata, castigo che sarebbe stato relativamente a breve scadenza e che alcuni di quelli che lo ascoltavano avrebbero visto. Allora il suo regno si sarebbe dilatato in tutto il mondo e la Chiesa si sarebbe affermata maggiormente. Con questa speranza gli apostoli sentirono che si preparava qualcosa di grande in un prossimo futuro e sentirono il coraggio di seguire ancora Gesù Cristo. Amen.
Ecco. Allora, Anna, noi dobbiamo pregare, però, di non doverci vergognare di Gesù Cristo.
Certo.
Perché Gesù Cristo non si vergogni di noi, ma dobbiamo pregare anche per tutti coloro che si stanno vergognando di far conoscere il Gesù vero, e invece di rinnegare se stessi, qui stiamo rinnegando Gesù Cristo, perché vogliamo far credere alla gente che è Lui che deve seguire noi. Ma sto discorso che è Gesù che deve seguire noi, l'ho già sentito fare. È Lui che deve adeguarsi a noi, non siamo noi che dobbiamo adeguarci a Lui. Per cui se Lui vuole entrare nel nostro paradiso, deve rinnegarsi. Ma tu pensi, ma ti pare che Babele sia lontana? Mi sembra che ci siamo dentro, in mezzo proprio.
Immersi.
Mamma mia, pregate per me. Che possa continuare anche a dire quello che penso, perché non si sa mica, sapete, di questi tempi sono violenti quelli là. E se non la pensi come loro, vedi che tutti coloro che non la pensano come loro li hanno fatti fuori, li mandano in capo al mondo come castigo perché non si adeguano al pensiero di questo mondo perverso e malvagio. E va bene, allora preghiamo per questo. È un bel fioretto, poi c'è anche un pensiero di Padre Pio, ma io penso a quei famosi macellai di cui parlava Padre Pio. No, Gesù Cristo gliela facci vedere, dice, no, in queste basiliche romane, no? Diceva questi porporati, io non lo so, gente comunque che erano di alto rango.
Sì, sì, è famosissima questa,
sì.
Questa frase, molto
conosciuta. È strano che è riuscito, cioè, si vede che il Signore ha permesso che si conosca, perché oggigiorno subito sarebbe censurata, ma che sia mai. Tu pensa che Santa Veronica dovrebbero fare la dottore della Chiesa, né? Perché con tutto quello che ha detto e che ha scoperto, sì, ma anche il Signore gli ha fatto vedere anche questi prediletti che l'avrebbero tradito nei secoli. Naturalmente io sono stato là in quel monastero tanti, tanti anni fa, e c'erano i volumi fino a un certo punto, gli altri sono spariti, ma mi hanno detto anche perché su quelli che sono spariti c'era scritto delle cose che erano, hai capito?
Immagino, sì. Allora via, è bene che non si sappia, giusto?
È certo. Giusto.
Imboschiamo, giusto.
E vabbè, poi vedrai che vergogna, cioè io mi vergognerò. Dice, vi ho messi là per annunciare quello che io ho detto, e invece annunciate le cose vostre e avete, vi vergognate di dire quello che io ho annunciato? Ma poverini, diciamo, preghiamo, sapete perché? Sono nostri fratelli chiamati ad essere grandi testimoni. Se vestono quei colori vuol dire che devono arrivare fino al martirio per testimoniare Gesù Cristo. Oggigiorno martirizzano quelli che testimoniano Gesù Cristo, ma non le proprie idee. Vabbè, leggi pure, Anna.
Sì. Il Giglio intatto. Tra i 7 fondatori dell'Ordine dei Servi di Maria, Sant'Alessio Falconieri fu l'unico che poté assistere al completo trionfo della sua famiglia religiosa. La tradizione dell'ordine lo indica appartenente alla nobile famiglia dei Falconieri, ricchi commercianti della fazione dei Guelfi e fondatori della Repubblica Fiorentina. Fu zio di Santa Giuliana Falconieri, che gli stesso iniziò il cammino di fede. Questo santo rifulse in modo particolare per la virtù della purezza. Infatti, per conservare intatto il giglio della verginità, si propose di recitare ogni giorno 100 Ave Maria. Fu sempre fedele a questa pratica, tanto che poco prima di morire il Signore gli apparve sotto forma di un bambino che teneva tra le mani una corona di fiori variopinti o lezzanti e gliel'aveva messa sul capo. Trasfigurato in volto, il morente disse ai circostanti: «Inginocchiatevi tutti, non vedete Gesù?» Beato chi lo serve fedelmente, con umiltà e purità, che degna corona gli è preparata. Morì il 17 febbraio 1310 a 110 anni di età. Ultimo pensiero di Padre Pio: ricordiamoci che la purezza è una virtù che si pasce tra i gigli, e il giglio si fa presto a macchiarlo. Quindi il nemico purtroppo ci starà sempre alle costole, ma ricordiamoci che la Vergine veglia su di noi. Proponiamoci, ecco, di recitare con devozione 5 Ave Marie, chiedendo alla Madonna la virtù della purezza.
Pensa, se recitava 100 Ave Marie per la virtù della purezza, a quei tempi, oggi bisogna dirne almeno 200, perché noi siamo, ci sono aperte...
Abbiamo citato i peccati, Claudio, abbiamo citato, non le Ave Marie.
Sì. Te li ritrovi dappertutto, alle proposte, i poveri ragazzi, gli tocca vedere di tutto e di più, e naturalmente nessuno dice niente. Mode scandalose, nessuno dice niente, altro che purezza.
Non è di moda.
C'è una pura sporcizia,
sì.
Questo possiamo dire. Bene, allora, santa giornata a tutti voi. Ecco, pregate sempre per ottenere il dono di non doversi vergognare davanti al Signore e di essere disposti a difendere la verità, vuol dire difendere l'onore di Dio, o difendere i diritti di questi, i diritti di quegli altri, i diritti di tutti quanti, e l'unico che non ha diritti è Gesù Cristo. Bene, santa giornata a tutti da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.